L'appuntamento con il nostro dossier, che questa settimana, lo sapete, è dedicato a Bertolt Brecht. Quest'anno ricorrono i 60 anni dalla nascita dell'autore, dell'opera da tre soldi, ma lo spunto per tornare a parlare di Brecht è anche la recente pubblicazione per Nottetempo del libro di Furoiesi, intitolato proprio Bertolt Brecht, di cui abbiamo parlato ieri con il ricercatore e filosofo Andrea Cavalletti. Oggi aggiungiamo un nuovo tassello e parliamo del rapporto fra Bertolt Brecht e il regista Giorgio Strehl. Due personalità artistiche fondamentali per il teatro del Novecento. Da questo incontro, al quale sono ovviamente stati dedicati saggi e pubblicazioni, derivano conseguenze importanti per il teatro europeo. Cominciamo però prima di tutto dall'incontro fra questi due grandi, incontro realmente avvenuto in due tappe, la prima a Berlino Est nell'ottobre del 1955 e la seconda a Milano nel febbraio del 1956, in occasione della prima italiana dell'opera da tre soldi. Ne parliamo con Sabrina Faller. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
Giornalista e critico teatrale. Ecco, quali sono i contorni di questi incontri tra due mostri sacri, possiamo dire, insomma, la scoperta di Strehler di Brecht?
Sì, fu certamente un incontro fatale quello fra Strehler e Brecht, perché quando Giorgio Strehler decide di mettere in scena Brecht è il 1955 e lui è già un regista consolidato con un centinaio di regie al suo attivo. Ha fondato insieme a Paolo Grassi il Piccolo Teatro di Milano, primo teatro italiano a gestione pubblica, nel 1947. Mettendo in scena spettacoli di grande successo, tra cui il celebre Arlecchino, servitore dei due padroni, anche I giganti della montagna, Un primo giardino dei ciliegi. Invece in Italia Brecht non è un autore affermato. L'opera da tre soldi di Brecht Weil è comunque la più rappresentata e la più nota delle opere di Brecht. Ne è stato tratto anche un film nel 1931, era andata in scena a Berlino il 31 agosto 1928, in quello che oggi è il teatro del Berliner Ensemble e di fatto anche la sede privilegiata per l'allestimento di opere di Brecht, ed è stato lo spettacolo di maggior successo della Repubblica di Weimar. Brecht si era ispirato a un lavoro dell'autore inglese John Gay, l'opera del mendicante di due secoli prima, in cui l'autore racconta una storia ambientata nei bassi fondi di Londra, tra prostituzione, rapine, tradimenti, prendendo di mira l'aristocrazia, i cui affari sembravano ricalcare quelli della malavita. E Brecht era rimasto colpito dalla satira sociopolitica e dalla parodia del melodramma italiano. Infatti il testo alterna momenti di dialogo in prosa a momenti, a celebri momenti musicali. Allora, Strehler, per scaldare i motori, prende come saggio degli allievi dell'Accademia del Piccolo un testo meno noto, La linea di condotta, primo dramma didattico di Brecht del 1930, ma per mettere in scena l'opera da tre soldi parte per Berlino Est, dove vive Brecht da quando è rientrato dall'esilio negli Stati Uniti in gran fretta perché sospettato di comunismo e anche interrogato. I due si incontrano a Berlino Est, è una Berlino che non ha ancora il muro ma ha il filo spinato, nell'ottobre del 1955, perché il regista italiano ha l'urgenza di sottoporre 27 domande all'autore tedesco. L'oggetto delle domande è l'opera da tre soldi che Strehler vuol portare appunto in scena al Piccolo Teatro di Milano e che porterà in scena come sua 101ª regia, di cui sarà anche co-traduttore, in questo allestimento che avrà come interpreti la cantante Millie, Tino Carraro nei ruoli di Jenny delle Spelonche e Mackie Messer, Mario Carotenuto come Picham e Marina Bonfilli nel ruolo di Polly. Il debutto è previsto per il 10 febbraio 1956. L'8 febbraio arriva a Milano Bertolt Brecht alla stazione centrale in treno. La città è sepolta sotto la neve, c'è un freddo siberiano, la temperatura è meno 17. La scelta del giorno della prima, il 10 febbraio, non è casuale perché coincide con il 58esimo compleanno di Brecht ed è la prima volta che Brecht assiste a un suo lavoro tradotto e recitato in italiano. È un trionfo. In suo onore viene anche dato un ricevimento nell'atrio del Piccolo e se si guardano le foto di questo momento se si guarda in particolare quelle in cui Brecht è insieme a Strehler, vediamo questo contrasto, c'è un Brecht a disagio, smarrito, vestito in maniera quasi monacale, dimessa, mentre Strehler è elegantissimo, ha un sorriso quasi vittorioso e smagliante. Beh, comunque Brecht è soddisfattissimo e dopo aver assistito in prima fila alla prima dell'opera da tre soldi, che termina all'1:45 di notte, lui alle 2 scrive un leggendario biglietto di suo pugno a Strehler che dice così: caro Strehler, mi piacerebbe poterle affidare per l'Europa tutte le mie opere, una dopo l'altra, grazie. Milano, 10 febbraio 56. Ne scrive anche un altro di biglietti a Paolo Grassi dicendogli che lo spettacolo è magnifico e una volta tornato a Berlino invia una lettera di ringraziamento a tutta la compagnia invitandola nel suo teatro proprio per mettere in scena l'opera da tre soldi. Cosa succede però? Che Brecht muore 6 mesi dopo, il 14 agosto del 56, per un curioso gesto del destino, il giorno del compleanno di Strehler. Ma questo biglietto che Brecht aveva scritto a Strehler ebbe conseguenze importantissime. Perché? Perché offrì al piccolo teatro, diciamo, il destro per porsi come arbitro assoluto e custode morale di ogni rappresentazione delle opere di Brecht in Italia. In particolare fu Paolo Grassi che si fece portatore di questo messaggio e lo fece con grande determinazione e per 15 anni si batté perché solo al piccolo teatro venisse riconosciuto questo diritto. Grazie anche all'appoggio di Helene Weigel, la vedova di Brecht, e della Surkamp, la casa editrice di Francoforte, che aveva in esclusiva i diritti sulla pubblicazione e la messa in scena delle opere di Brecht. Quindi ci fu veramente un momento in cui Paolo Grassi e il piccolo teatro svolsero un ruolo di tutore, anche se lo scopo di Grassi non era tanto ottenere un'esclusiva per l'Italia, ma essere sempre informati di eventuali trattative e impedire quindi eventuali rappresentazioni sbagliate o raffazzonate. Insomma, Grassi e il piccolo diventano i censori, i guardiani morali di Brecht in Italia. Per fare un esempio, nel 60 Ivo Chiesa avanzò a Helene Weigel la richiesta di mettere in scena il signor Punti e il suo servo Matti e la risposta di Grassi fu decisiva e decisa e fu un no.
Sabrina, quindi davvero un incontro fatale. Sabrina, ma quali altri grandi spettacoli poi in futuro vengono messi in scena in questa collaborazione tra Strehler e Brecht?
Allora, il dialogo fra Brecht e Strehler non si interruppe mai. Brecht è stato uno di quegli autori che Strehler per tutta la vita ha interrogato, spesso anche tornando sullo stesso spettacolo, riallestendolo come abbiamo visto con l'opera da tre soldi e che poi fu ripresa nel 73 in un nuovo allestimento nel momento in cui Strehler tornò al piccolo teatro dopo un periodo sabbatico sulla scia del 68, quindi come se volesse riaffermare il suo primato e quello del piccolo nella messa in scena di opere brechtiane, anche questo allestimento di grande successo con Milba come Jenny, Mackie Messer era Gianni Santuccio e poi Domenico Modugno, Gianrico Tedeschi era Picham. Tra l'altro c'è in rete anche un bel documentario della Rai sull'allestimento di questo spettacolo. Altri allestimenti, dunque, in tutto Strehler mette in scena 9 testi. Alcuni vedono, abbiamo detto, più di un allestimento. I più significativi mi sembrano Vita di Galileo, che è del 63, e L'anima buona del Sesoan, che mette in scena una prima volta nel 58, poi nel 77 allo Schauspielhaus di Amburgo e poi nell'81 e nel 96 ancora al piccolo. Dunque, Vita di Galileo è un'opera di cui esistono tante versioni e revisioni. Le principali sono la versione danese del 38-39, quella statunitense del 43-45 e quella berlinese del 56. Ricordiamo comunque che la prima rappresentazione è del 43 ed è allo Schauspielhaus di Zurigo. Strehler scelse la versione americana, quella redatta da Brecht in lingua inglese durante il suo esilio negli Stati Uniti, più precisamente in California, a Santa Monica, dove nessuno lo conosceva, dove viveva come un pesce fuor d'acqua e aveva fatto pochissime amicizie, tra queste quella con l'attore inglese Charles Laughton, noto al pubblico di tutto il mondo, in particolare e per i suoi film e per aver impersonato il Gobbo di Notre Dame, un attore con una fisicità importante, non bello, piuttosto anomalo per Hollywood e comunque adatto più a ruoli da caratterista che da protagonista. Brecht aveva riscritto il testo insieme a lui e per lui, che poi lo portò in scena. È una versione più breve e sintetica di quella applaudita dagli spettatori di Zurigo, e anche la figura di Galileo è cambiata, perché non è più l'eroe positivo della scienza come nella versione danese, ma un antieroe. Mentre nella versione danese Galileo è un uomo di scienza, la biura è solo un espediente per permettergli di continuare i suoi studi, il Galileo americano interpreta la biura come un atto di tradimento e di codardia da parte dello scienziato, che alla fine poi dell'opera pronuncia anche un'autoaccusa. Insomma, erano cambiati i tempi, era cambiata la prospettiva e il testo riflette la responsabilità dello scienziato rispetto all'uso della scienza, con riferimento quindi all'arma nucleare. Questa versione americana aveva avuto un successo non entusiastico e è comunque quella più rappresentata. Quando Strehler decide di metterla in scena, sceglie un attore anche lui dalla fisicità importante, Tino Boazzelli. Perché è importante questo allestimento? Perché si crea un clima di grande tensione fra teatro, fra piccolo teatro e istituzioni. Si era sparsa la voce che si trattasse di uno spettacolo anticlericale. Intervenne la curia milanese, si creò un vero e proprio caso Galileo. Strehler non si decideva ad andare in scena, furono prove lunghissime, poi finalmente dopo 4 mesi di prove lo spettacolo andò in scena, 5 ore di spettacolo, e nonostante le tensioni montate ad arte fu un grandissimo successo con teatro esaurito. Fu anche un grandissimo sforzo dal punto di vista produttivo, perché anche se noi abbiamo in mente le foto di scena in cui si vede questa bellissima scenografia di Luciano Damiani e magari Tino Boazzelli da solo in scena, lo spettacolo contava più di 40 attori, senza contare mimi, musici, coro di bambini, quindi fu davvero un imponente sforzo produttivo. Strehler non lo ripropose più perché litigò con Tino Boazzelli, però è un testo che si vede in scena parecchio anche dopo Strehler. L'altro importante, come abbiamo detto, è L'anima buona del Sezuan. È anche l'ultima opera di Brecht che Strehler mette in scena, scritta tra il 38 e il 40, e anche questa era andata in scena la prima volta nel 43 allo Schauspielhaus di Zurigo, con Brecht ancora in esilio. Perché è importante? Perché in quest'opera Brecht sviluppa la sua teoria sul teatro epico, cioè quella forma teatrale che si contrappone a quella convenzionale della immedesimazione dell'attore nel suo ruolo. Qui prevede, attraverso la tecnica dello straniamento, che l'attore in scena non dia luogo alla totale metamorfosi nel personaggio da rappresentare, ma mostri il suo personaggio al pubblico, tenendosi a distanza dal personaggio. E gli spettatori non si devono immedesimare nel personaggio, ma devono guardarlo da lontano, analizzarlo oggettivamente, quindi imporsi in una situazione critica rispetto al personaggio. Quest'opera non fu uno scandalo, però Strehler la vede un po' come la summa, la sintesi di quello che è accaduto di importante dopo il 39, in particolare per la lezione del teatro epico, perché scrive lui c'è tutto qui, c'è il teatro gestuale, il teatro mimico, la clownerie, musiche e canzoni e brividi stilistici, dice Strehler, che ci portano persino alle soglie dello sgomento becchettiano.
Sabrina, siamo quindi quasi in chiusura dopo questa splendida carellata. Che ne è di Brecht dopo Strehler al piccolo? Lo sai, potremmo continuare per molto.
Si potrebbe continuare per anni. Sì, sì. Dunque, l'ha ripreso Luca Ronconi, non si può definire un regista brechtiano, è comunque nelle sue mani che sono andate le redini della direzione artistica del piccolo teatro dopo Streller. Ha messo in scena nel 2012 una Santa Giovanna dei Macelli, che è uno dei testi allestiti da Streller in passato per il Maggio Musicale Fiorentino. Ma forse l'operazione più importante del piccolo teatro dopo Streller è stata nel 2016, a 60 anni dalla prima italiana dell'opera Da tre soldi e dalla morte di Brecht. Il piccolo teatro ha commissionato a Damiano Micheletto un nuovo allestimento dell'opera Da tre soldi, che ha avuto un grandissimo successo tra i giovani. E altra cosa, l'attuale direttore del piccolo teatro è il regista Claudio Longhi, che ha avuto una lunga frequentazione con Brecht e che in particolare ha messo in scena un testo poco noto nel 2011, è La resistibile ascesa di Arturo Ui, con Umberto Orsini protagonista. Claudio Longhi dal 2020 è il direttore del piccolo teatro.
Grazie, grazie davvero Sabrina Faller, giornalista, critico teatrale, è davvero un grande piacere ritrovarti e grazie per averci calato nel cuore del teatro di Brecht e di Giorgio Streller. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a te Cristina e a presto.
Domani nel nostro terzo appuntamento con il dossier avremo un'altra ospite di eccezione che ha interpretato le opere di Brecht. Stiamo parlando di Ute Lemper.